Buon pomeriggio a tutte e a tutti. 87.9 modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì che si rispetti, alle 16 puntuale inizia una nuova puntata di Attica Blues. È iniziata finalmente la grande stagione dei concerti, ieri la poesia del sax di John Surman in una dimensione intima, in un duo, la settimana scorsa l'equilibrio incredibile tra i vari generi musicali di Ian Garbarek, e ancora abbiamo visto anche, c'erano molte attese, no, per Domi Jellyback, ma in realtà non ci hanno convinto più di tanto.
Sì, non tantissimo, nel senso che vabbè, ci sta anche perché comunque si tratta di un progetto d'esordio, loro sono giovanissimi, quindi comunque ci sta che ancora non siano del tutto definiti e del tutto a fuoco come soprattutto dal punto di vista, diciamo, della proposta artistica proprio in generale, ma tecnicamente sono assolutamente ineccepibili, sono veramente dei mostri.
Però ecco, ascoltando anche in questi giorni queste colonne della ECM, insomma, di strada ne hanno ancora da fare. E però,
beh, è completamente un altro mondo, diciamo, è un'altra era fondamentalmente.
Esattamente, un'altra era, un nuovo sviluppo del jazz. E oggi torniamo a parlare di jazz per parlare di una figura davvero iconica, e per festeggiare più che altro il suo centenario parliamo di Dexter Gordon, e insomma rievocare la figura di questo sassofonista, la sua vita, la sua carriera, la sua musica, e anche un ripercorrere proprio un pezzo di storia del jazz. Dell'età d'oro del jazz.
Sì, l'età proprio quella del bebop, proprio in generale. Lui è stato uno dei pionieri fondamentalmente di quell'epoca lì. È una delle voci in assoluto più importanti e che ha ispirato tantissimi artisti come John Coltrane, come Sonny Rollins, che sono stati sicuramente ispirati da questa figura fantastica.
Assolutamente, John Coltrane, tra l'altro, che era solo di 2 anni più grande di Dexter Gordon, lo considerava come la sua principale influenza. E poi, come è bello la storia del jazz, pure Coltrane ha influenzato Dexter Gordon, il suo uso soprattutto del soprano. E allora direi di partire subito con la musica, perché la puntata di oggi è tutta interamente dedicata a questo splendido personaggio. Thank you. Apple from the Apple, questo è un brano di Charlie Parker. Infatti anche Dexter Gordon è considerato come il primo bopper al sax tenore e poi anche uno dei principali sassofonisti post-bop. Nato il 27 febbraio del 1923, veniva da una famiglia poi abbastanza rinomata a Los Angeles. Lui nasce a Los Angeles, il padre infatti era uno dei pochissimi medici afroamericani dell'epoca e aveva fra i suoi clienti Duke Ellington, Lionel Hampton, quindi insomma il jazz era veramente di casa lì.
Sì, assolutamente. Lui in realtà poi inizia a studiare clarinetto, se non mi ricordo male, e poi successivamente, dopo due cambi di strumento, passa al sassofono tenore. Anche la corporatura, lui era famoso per la sua corporatura, infatti era alto quasi 2 metri, era veramente un omone enorme.
Elegantissimo poi, sì, veramente una figura elegantissima.
Poi a questo proposito c'ho anche un aneddoto su Miles Davis, tratto sempre dalla Bibbia.
Il nostro faro. E anche la madre era figlia del capitano Edward Baker, che era uno dei 5 vincitori della Black Medal of Honor durante la guerra hispano-americana.
Era uno dei Buffalo Soldier.
Esattamente. Ci fu un parallelo pure questo con il Buffalo Soldier, ovviamente cantato da Marley. E Gordon poi ha iniziato appunto a suonare il clarinetto all'età di 13 anni, è passato al sassofono dopo 2 anni e poi già mentre era a scuola suonava con i gruppi di Chico Hamilton e Buddy Collette. Insomma, già da giovane, da giovanissimo, era una figura importante della costa pacifica. Suonò anche con Nat King Cole in una sessione di registrazione, con Lee Young, l'orchestra di Fletcher Anderson, la big band di Louis Armstrong, insomma li ha girati un po' tutti alla metà degli anni 40 e poi il suo trasferimento a New York nel dicembre del 1944, dove appunto entrò anche in contatto con gli eroi del bebop. Suonò con Dizzy Gillespie, suonò anche con Charlie Parker e Miles Davis in un sestetto dell'epoca e poi faceva sempre la spola comunque fra Los Angeles e New York, essendo appunto un personaggio di raccordo fra questi due e fra queste due sponde.
Ricordiamo che il suo punto di riferimento, comunque la sua più grande ispirazione, era Lester Young, quindi comunque veniva dal mondo. Comunque Lester Young è stato uno, diciamo, delle prime figure a diciamo anticipare in un certo senso il bebop, e poi appunto è stato portato avanti da Dexter Gordon ed è con un'evoluzione. Lui diceva che appunto trascriveva le frasi di Lester Young, però cambiandole leggermente, cercando sempre di dargli una visione personale.
E anche lo stesso Charlie Parker si era formato attraverso l'ascolto dei dischi di Lester Young. Di Lester Young aveva quella sonorità calda e senza... E invece anche di Coleman Hawkins, un altro suo punto di riferimento, da cui aveva preso la potenza e la forza nel sax tenore. Negli anni 50, i primi dischi anche da leader di Dexter Gordon, ancora influenzato dal bebop, questa è Dolo. Thank you. vita sicuramente movimentata, anche tragica a volte. Gli anni 50, soprattutto i primi anni 50, vedono i problemi di droga che portarono Dexter Gordon a essere rinchiuso in carcere, e anche dei periodi di inattività durante il resto proprio degli anni 50.
Ed è proprio in questo periodo che Dexter Gordon incontra Miles Davis. Infatti dall'autobiografia di Miles Davis viene proprio testimoniato il fatto che Dexter Gordon fosse già dipendente in un certo senso dall'eroina. E infatti spesso quando suonavano insieme lui e altri musicisti si appartavano per farsi la dose, ma ovviamente Miles Davis però rimaneva invece in disparte. In quel periodo non era ancora entrato nel vortice della droga, ma c'è un episodio molto simpatico nella biografia di Miles Davis che racconta appunto anche in un certo senso che tipo di personaggio fosse Dexter Gordon. Dexter Gordon prendeva in giro Miles Davis per come era vestito all'epoca, perché appunto aveva un completo Brooks che Dexter diceva appunto: io non voglio andare in giro con te, non mi posso presentare in giro con te con questo vestito, tu non puoi venire, non puoi stare accanto a me, cioè devi andare via, devi stare lontano da me, perché se ti vesti in questo modo io non posso uscire con te e faccio una brutta figura. Lui indossava quei vestiti che poi sono andati di nuovo di moda negli anni 90, con le spalline belli imbottiti sulle spalle, di quei completi lì. Invece Miles aveva comunque questo completo che aveva acquistato anche per un certo rispettivo economico. Infatti diceva: Dexter, ma io questo completo comunque l'ho pagato un sacco di soldi, quindi voglio dire, poi non mi sembra un brutto vestito. E invece lui continuava a dire: vabbè, finché vai in giro con questi vestiti, noi al massimo ci salutiamo e poi io vado da una parte e tu vai dall'altra. Finché a un certo punto ha convinto Miles Davis ad andare nella boutique dove si serviva Dexter Gordon e ad acquistare un vestito, un completo molto simile al suo.
Questo a New York, sempre.
Sì, no, questo stiamo parlando di Los Angeles, il periodo di Los Angeles. Miles acquista questo completo e poi da lì a praticamente un anno e mezzo fa tutti i concerti con quel completo, fa tutte le foto, anche le copertine dei dischi con quel completo lì, indossando quel completo lì.
Fantastico. E per tutti gli anni 50 Dexter Gordon rimase ingabbiato nella tossicodipendenza, e sembra veramente un paradosso che poi la sua carriera decollò nuovamente quando il bebop era già in una fase di esaurimento. E quando, all'inizio degli anni 60, quando passò alla Blue Note Records. L'album d'esordio per l'etichetta indipendente americana, siamo nel 1961, il titolo è Doing Alright, e appunto a Dexter Gordon si affianca pure un giovanissimo trombettista, Freddie Hubbard, al piano c'è Horace Parlan, al contrabbasso George Tucker e alla batteria Hal Harwood. incidere per la Blue Note voleva dire anche avere Rudy Van Gelder come fonico, avere Francis Wolff come fotografo, lui che era uno dei due fondatori dell'etichetta insieme ad Alfred Lion, lui che scattava queste foto e che riprendeva spesso i musicisti non in posa ma proprio nelle sedute di registrazioni, e queste foto hanno anche contribuito a rendere l'immagine di tutti questi vari jazzisti mitiche.
Sì, e poi c'è anche un elemento che ritorna spesso nelle copertine dei dischi di Dexter Gordon, ovvero la sigaretta, comunque il fumo delle sigarette, e appunto c'è anche nella foto che è utilizzato per promuovere questa puntata, che è una delle foto più belle secondo me proprio del jazz in generale, scattata dal fotografo Herman Leonard, che poi è diventato anche il fotografo ufficiale di Marlon Brando. Sì. Questo era un personaggio, era un fotografo fortissimo negli anni che nei 50-60, che appunto entrava in quasi tutti i jazz club di New York a fare le foto senza pagare il biglietto, perché appunto poi dava in cambio la promozione di queste foto ai jazz club e ai musicisti. Tra l'altro questa foto è molto bella ed è considerata una delle foto più iconiche, più belle, sì, del jazz in generale, proprio famosa a livello internazionale.
Lui in questi primi anni 60 diventerà proprio la colonna della Blue Note, registrerà tanti dischi, e ancora nel 1961 uscirà questo Dexter Calling. Anche qui la copertina è fantastica, lui affacciato nella cabina telefonica che appunto saluta, e proprio da questo disco ci ascoltiamo la traccia di apertura che si intitola Soul Sister. In collegamento telefonico Pasquale Inarella, che è un sassofonista davvero legato alla figura di Dexter Gordon. Pronto Pasquale, ci senti?
Sì, eccomi, ciao a tutti, ciao Luca, ciao alla radio, ciao agli ascoltatori.
E benvenuto qui ad Attica Blues. Sì. E allora stiamo festeggiando questo centenario di un personaggio a cui tu hai dedicato un progetto.
Sì, ho dedicato un intero quartetto.
Ecco.
Un intero quartetto dedicato a lui. Ho fatto un disco ovviamente utilizzando il suo materiale, insomma, quindi Dexter Gordon, diciamo che io lo ritengo sempre il maestro di tutti i tenor sassofonisti.
Ecco, infatti la domanda era: perché è così importante Dexter Gordon per il
guarda,
jazz moderno?
Dexter Gordon secondo me è importantissimo ed è fondamentale, perché utilizza le note indispensabili nella costruzione della frase di un'improvvisazione. Cioè, se toglie una sola nota in una frase di Dexter Gordon, o la si aggiunge una sola nota, cambia completamente il senso e diventa un'altra cosa. Lui ha la capacità di mettere insieme, di mettere in fila la frase perfetta. E questo è per un improvvisatore è la cosa fantastica, insomma, ecco.
ed ecco perché è stato poi l'idolo anche di John Coltrane, anche di Sonny Rollins, no? È un po' dei sassofonisti.
L'idolo di Sonny Rollins, l'idolo di John Coltrane, tutti i sassofonisti l'hanno sempre stimato molto da Dexter Gordon, ecco.
Che poi è un genere, possiamo dire, un po' diverso dal tuo, no? Io mi ti ricordo, per esempio, in un concerto meraviglioso con William Parker e Amy Drake, quindi avanguardia pura.
Sì, ma io infatti non ritengo una cosa, non è, cioè, non escluderò, io ancora oggi ho piacere di fare sedute di improvvisazione con improvvisatori internazionali, con musicisti fantastici. Ne ho fatto come hai detto, come hai ricordato giustamente, con Liam Parker e Amy Drake in trio, abbiamo fatto un disco bellissimo. Ho fatto dei concerti in duo con Matthew Shipp al pianoforte, è stata una cosa fantastica anche. Ma poi amo anche molto Dexter Gordon, anche Ben Webster, perché no?
Come no.
La storia, cioè il jazz si classicizza, nel momento in cui si classicizza io lo rivedo, lo riguardo, lo rileggo anche, mettendoci del proprio, come si fa di solito, insomma, ecco.
Assolutamente, i padri del jazz moderno.
Esatto.
E allora, a proposito di sassofonisti, noi ieri ci siamo visti al concerto di John Surman, bellissimo, eh?
Bellissimo, concerto bellissimo, veramente bellissimo, di una poetica assoluta, concerto fantastico. Lui, nonostante i suoi 79 anni, in una capacità narrativa bellissima ancora.
Bene, bene. E allora ti aspettiamo poi ospite con la nuova stagione,
sì,
verrai qui a trovarci.
Sicuramente un piacere di venire, ce l'ho tanto. Verrò sicuramente ospite della trasmissione qualche volta, appena ci sarà la possibilità lo organizziamo.
Ti aspettiamo.
Niente, viva il jazz, viva la radio, viva Attica Brusa.
Grazie mille. Allora un abbraccio a Pasquale Innarella. Ciao e grazie per il tuo prezioso contributo.
Grazie, viva Dexter Gordon anche.
Grazie. Allora ringraziamo ancora Pasquale Innarella, noi ci spostiamo dal 1961 all'anno seguente, quando uscirà A Swinging Affair, il terzo disco di Dexter Gordon per la Blue Note Records.
Soy Califas.
Qui ci spostiamo un po' sull'afrocubano, eh? Soy Califa, Dexter Gordon ad Attica Blues. Thank you.
momento d'oro per Dexter Gordon, perché escono praticamente uno dietro l'altro tre album bellissimi, ovvero Go, A Swingin' Affair e Our Man in Paris, che sono, diciamo, tre capolavori assoluti che lo portano nuovamente, in un certo senso dopo un periodo in cui era un pochettino sceso, di nuovo in hype fondamentalmente. Però è anche il periodo in cui quasi subito dopo Dexter Gordon si trasferisce in Europa, proprio perché è un momento molto difficile per essere un jazzista che fa soprattutto questo genere negli Stati Uniti. Non è facile trovare lavoro, si è comunque in un certo senso in balia del razzismo, e quindi è molto complicato andare avanti. In più ricordiamo che comunque si tratta di un personaggio che in quel momento c'ha anche una forte dipendenza dall'eroina, e quindi utilizza un po' questo suo periodo europeo sia un po' per ripulirsi, per disintossicarsi, e dall'altro lato comunque in Europa non è solo, ci sono tantissimi suoi colleghi jazzisti. Dexter Gordon vivrà tra Parigi e la Danimarca, dove appunto si farà anche una famiglia, avrà dei figli che hanno anche dei nomi ovviamente danesi. La cosa strana è questa, e in questo periodo è molto felice, nel senso che lui è molto tranquillo, riesce di nuovo a scrivere tantissima bella musica.
Sì, diciamo che lui in questo periodo ci rimarrà tanto in Europa, quasi 15 anni. Sì. Diciamo che vivrà in Europa e poi invece andrà a registrare negli Stati Uniti i suoi dischi. Questo era Swing Affair, appunto uscito nel 1962, ma due giorni prima di questa incisione, appunto, registrerà col suo quartetto di questo disco anche il suo capolavoro dal titolo Go, e con lui c'è Sonny Clark al piano, al contrabbasso Butch Warren e alla batteria Billy Higgins. '62 è sicuramente l'anno d'oro di Dexter Gordon. Parteciperà anche al disco di debutto di Herbie Hancock, quel Taking Off, disco appunto di debutto da leader, uscito anche per la Blue Note Records. sono gli anni, come detto, che in cui la vita, le condizioni di vita erano particolarmente difficili negli Stati Uniti per un jazzista. Il lavoro scarseggiava, l'ambiente era bello competitivo, e invece l'Europa era accogliente, non avevano problemi di razzismo, erano veramente delle superstar. E quindi dopo una tournée di successo lui si stabilì proprio a Copenaghen, dove finalmente poté vivere anche solo di jazz. Cominciò anche a registrare con una casa discografica locale, la Staple Chase, però rimase comunque legato agli Stati Uniti e fu anche iscritto alla sede danese delle Pantere Nere. In questi anni comincia a fare su e giù tra l'Europa e gli Stati Uniti. Tornerà nel 1964 per incidere One Flight Up, un altro album uscito per la Blue Note Records, un album che rifletteva in realtà poi la grande libertà ritrovata di Dexter Gordon. Basti pensare che il brano d'apertura dura ben 18 minuti ed era una cosa abbastanza inedita per le case discografiche, che invece pretendevano che i pezzi non durassero più di 2 o 3 minuti. E questa è proprio Tania. Con lui, Donald Byrd. Bene la libertà, ma non ce l'ascolteremo tutta, eh?
Purtroppo no.
Thank you.
tra l'altro Dexter Gordon era famoso anche per avere un carattere molto gradevole, sia tra i musicisti sia comunque tra il pubblico. Era anche un entertainer, infatti per molto tempo ha anche fatto dei ruoli da attore a Broadway, infatti alcuni dischi anche erano dei brani ispirati dai musical. Si dice appunto che forse nessuno l'abbia mai visto realmente arrabbiato.
Anche nel modo di suonare, no? Sì, era sempre abbastanza limpido. E anche nelle jam session negli anni 40 non era uno che si metteva subito in mostra per... come per essere competitivo, ma insomma si faceva apprezzare poi alla lunga.
In un certo senso forse era anche un po' brasiliano in questo, diciamo, era sempre uno super cool, super tranquillo, elegante, muscolare quando suonava, sempre molto diretto, molto tranquillo.
Però veramente armonioso, e come diceva appunto Pasquale Innarella, ogni nota ha un suo peso. Passiamo al 1965, segna l'incontro con Bobby Hutcherson, il vibrafonista, quindi un personaggio più legato all'avanguardia, che però benissimo si sposa con il sax tenore di Dexter Gordon. un fraseggio sicuro, tranquillo, ma anche un leggero ritardo sul tempo che lo rendeva davvero, davvero imprevedibile. Che unico, no? In questo suono, in questo timbro.
Sì, infatti questo è considerato uno degli album top, diciamo, del periodo appunto danese, di tutte le registrazioni che ha fatto con la Steeplechase. No.
Decine, decine i brani realizzati per la Steeplechase, questa etichetta discografica specializzata nel jazz soprattutto americano, dava rifugio proprio a molti artisti che avevano perso i loro contatti con le etichette americane, fondata da uno studente a Copenaghen. Lui era Nils Winter, appassionato proprio di jazz, e da lì ha iniziato a registrare. Inizialmente le esibizioni al Jazz House Montmartre, dove appunto suonavano tanti jazzisti che passavano di là, anche Sonny Rollins ha passato un periodo in Danimarca, davvero un periodo felice per tutti loro, e poi appunto ha dato alle stampe diversi dischi, tutti belli, devo dire, quelli di Dexter Gordon, no? Si è mantenuto qualitativamente.
Sì, a un livello molto alto. Tra l'altro mi scuso che prima sono andato avanti, diciamo, perché appunto il prossimo pezzo che ascolteremo è, in realtà facevo riferimento al prossimo pezzo, che è quello della Steeplechase, tratto appunto dall'album, dalla casa discografica che dicevamo un attimo fa. Scusami.
Ce l'ascoltiamo subito. Qui è in formazione con il pianista Tete Monblu, e insieme a loro anche Nils Hess, Hostre Pedersen e Bill Higgins alla batteria, tratto da Bounce with Dex 1975. Questa è uno standard Easy Living. Si sente Lester Young, eh?
Tantissimo. Sì.
Come
come possiamo sentire, è completamente un altro mondo rispetto a quello che sta succedendo in quegli anni nel mondo del jazz. Infatti non sembra un disco del 1975, ma molto precedente. Questo appunto è il periodo che è un po' anticipa la nuova fama, la nuova fama di Dexter Gordon, perché appunto qualche anno dopo c'è un ritorno assoluto di fiamma dal punto di vista della fama di Dexter Gordon, che poi confluisce appunto nel suo ruolo anche da attore in Round Midnight. E in questo periodo appunto poi viene anche inserito da Down Beat nella Jazz Hall of Fame, quindi è un po' qualche anno dopo, cioè rispetto a questo disco nel 1978.
Sì, esatto. E poi appunto, come abbiamo detto, una vita di alti e bassi. Lui tornerà dopo 14 anni l'11 e 12 dicembre al Village Vanguard di New York per appunto effettuare un concerto divenuto storico, e lì non solo i critici ma anche il pubblico, c'erano veramente delle file interminabili per andare a vedere Dexter Gordon. E lo possiamo anche capire, sono gli anni elettrici, no? Quelli che a noi piacciono meno, e quindi andare alla riscoperta di questi grandi del jazz finalmente avevano trovato di nuovo il giusto merito. Per fortuna uscì un disco della Columbia l'anno successivo, il 1977, e da questo splendido concerto noi abbiamo estrapolato questa Backstairs.
We'd like to continue with an original. This one is called Backstairs.
Altra particolarità insomma di una vita davvero originale, che nel 2013 sono festeggiati appunto i 90 anni dalla nascita. Ci sono state un sacco di celebrazioni in tutto il mondo, è stato riscoperto veramente Dexter Gordon, invece questo centenario è passato abbastanza inosservato.
Infatti non si sa per quale motivo, forse
l'hanno festeggiato troppo prima.
Infatti erano c'era stato un eccesso di festeggiamenti, che comunque poi 100 cioè è una data importante, di solito che comunque si fanno più le celebrazioni sui 100 anni che sui 90.
Spesso si fanno uscire dei dischi, dei cofanetti, delle raccolte, insomma, invece
forse magari ci sono stati dei problemi dal punto di vista dei diritti, magari, non lo so,
non lo sappiamo, però insomma è proprio in Europa che lui era amato e rispettato da sempre. E questo amore è stato al centro del film di Bernard Tavernier, Round Midnight, ambientato proprio a Parigi. Era un film in cui la storia immaginaria era quella di un grande jazzista, che proprio il regista faceva riferimento a Dexter Gordon, e di un giovane fan locale che si prende cura di lui e cerca di salvarlo. E proprio per il ruolo del jazzista, il ruolo principale, il regista pensò proprio a Dexter Gordon. Però questo voleva dire proprio affidare la parte a un attore praticamente esordiente a questi livelli, e a convincere il regista, la Warner Bros, fu Clint Eastwood.
Sì, per fattolo, tra l'altro era, se non sbaglio, anche uno dei produttori di questo film.
Sì.
E lui, tra l'altro, appunto, in realtà non era un attore professionista, però comunque era abituato anche a fare l'attore, perché ha fatto anche l'attore nella sua carriera, certo non a livelli altissimi, però comunque era una dote che aveva in qualche modo. Infatti si vede anche nel film, tra l'altro comunque si trattava di interpretare un ruolo quasi autobiografico, quindi era anche facilitato da questa situazione qui. Proprio per questo motivo riceve anche la nomination come miglior attore per gli Oscar, però non vince, ma il film vince l'Oscar come miglior colonna sonora invece.
Bellissimo film, tra l'altro,
sì,
se vi capita,
bello.
Vedetelo. È una colonna sonora
struggente, ma molto
struggente, però reale, no?
Sì, sì, assolutamente
per
reale.
Nulla finto.
Sì.
È una colonna sonora, come detto, bellissima. Vedeva appunto, oltre a Dexter Gordon, che comparirà in 5 brani su 11, anche Herbie Hancock, Cedar Walton, Bobby McFerrin, Ron Carter, Tony Williams, Bill Higgins, insomma il top
all star
degli anni, della metà degli anni 80. Siamo nel 1986 e chiudiamo questa puntata di Attica Blues, il ricordo di Dexter Gordon, proprio con un brano tratto da questa colonna sonora dal titolo Body and Soul, Herbie Hancock e Dexter Gordon. Questo era il nostro omaggio a questo splendido, iconico personaggio. Almeno noi il centenario l'abbiamo festeggiato, eh?
Sì, infatti almeno noi.
E allora, se vi è piaciuta questa puntata, ma tutta l'informazione e la compagnia della radio, vi invitiamo sempre a sostenere questa piccola grande voce che dal 1977 trasmette senza padroni e senza pubblicità. ricordiamo che questa puntata, ma anche tutte le altre, le potete riascoltare quando volete, con chi volete. Troverete tutti i podcast sul meraviglioso sito ondarossa.info. Ci sono anche le nostre pagine social, no?
Sì, ovviamente ci sta Instagram, Attica Blues, e anche Twitter, e poi Facebook.
Sì, sì, insomma, basta cercare quanto. Attica Blues, sì. Troverete anche la nostra ricchissima playlist, ormai è arrivata a oltre 140 ore di musica nera che più rappresentano questa trasmissione. E invece per la diretta?
Per la diretta ci trovate ovviamente oltre all'FM anche sul sito di Radio Onda Rossa.
E allora con Herbie Hancock e Dexter Gordon noi vi auguriamo buon weekend, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre alle 16, sempre su Radio Onda Rossa e sempre Attica Blues.